Siamo fratelli, fratelli di Gesù. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo quando usiamo la parola fratelli tra di noi cristiani. Anche se anche tra noi fratelli cosa succede? Quello che è successo ai discepoli di Gesù, i primi, quelli che lui per primi ha chiamato fratelli suoi, quando ha detto, indicandoli e guardandoli, miei fratelli sono quelli che ascoltano e fanno la volontà del Padre. Proprio loro, un bel giorno, dopo che Gesù ha detto loro che lui sarebbe stato rifiutato e messo a morte e risorto, allora loro hanno pensato, beh, allora se rimaniamo senza di lui, chi è il primo? Chi è il più grande tra noi? Chi potrà comandarci? Chi è il più grande? E allora non hanno detto niente a Gesù, la domanda non l'hanno rivolta a lui. Probabilmente intuivano che era una domanda che c'era presente in loro, tra di loro, se la dicevano, se la discutevano, ma intuivano che era una domanda che a Gesù non doveva piacere. E allora l'ha fatta lui. Chi è il più grande nel regno dei cieli? Non chi è il più grande, ma chi è il più grande nel regno dei cieli? È una domanda importante. È venuta sulla bocca di Gesù, perciò è preziosa e necessaria. Nel regno dei cieli, il regno dei cieli cos'è? È proprio il contrario del mondo. Noi conosciamo il mondo e nel mondo sappiamo c'è il più grande. Chi è il più grande nel mondo? È quello che comanda, è quello che domina, quello che è ricco, quello che opprime, quello che si fa superbo, quello che sfrutta i poveri e i piccoli. Questo è grande nel mondo. I grandi del mondo seminano sofferenza. Non solo voi lo vedete, ma ne soffrite per i grandi di questo mondo. Era così allora, è così oggi. Non è cambiato nulla. Lo spirito di Erode e di Cesare c'è ancora e continua a girare nel mondo.
E ci sarà ancora.
E sarà così anche domani. Non aspettatevi che alle prossime elezioni cambi. Non cambierà nulla. Sarà uguale. Cambia qualche nome. Il regno dei cieli è tutto l'opposto. Tutto l'opposto. Perché è il regno dove re è Gesù. E Gesù esercita il suo essere re in un modo diverso da Erode, da Pilato, da Cesare, da tutti i vari titoli che c'erano. Gesù è un re speciale perché lui è agnello. È agnello immolato, non è lupo, Il regno del mondo potete anche chiamarlo, senza scandalizzarvi, regno dei lupi. Il regno dei cieli è il regno dell'agnello. E quelli che servono l'agnello, che fanno parte del suo regno, devono essere agnelli. Anche se vivendo in questo mondo, scoprono di essere agnelli in mezzo a lupi. Ma gli agnelli non devono diventare lupi, guai. Trasformerebbero il regno dei cieli, lo trasformerebbero in un regno terreno del mondo. E questo non può, non deve succedere. Il pericolo però c'è. Il pericolo c'è. E voi l'avete visto e lo vedete e ne soffrite, perché anche in quel luogo dove il regno dei cieli dovrebbe diventare visibile, anche lì ci sono le tentazioni e qualcuno vuole emergere, qualcuno vuole far carriera, diventare ricco. Vedete quante ne dice il Papa? A chi? Ai cardinali, ai vescovi, ai preti, prima di tutto. Oh, ci sono anche cardinali santi, ci sono anche vescovi santi, ci sono anche molti sacerdoti santi. Anche in questi ambienti ci sono le stesse tentazioni che ci sono tra i cristiani comuni, tra tutti i cristiani. Le tentazioni sono del mondo, sono uguali a quelle che ci sono nel mondo comune, entrano nella Chiesa. Perché vi dicevo prima che il diavolo cerca di fare tutto il possibile per distruggere i miracoli di Dio. Miracolo di Dio è la Chiesa, miracolo di Dio sono le comunità, le fraternità, miracolo di Dio sono le famiglie. E lì ci sono quindi le tentazioni. I fratelli di Gesù non devono inaugurare il mondo dove arrivano loro, ma devono inaugurare il regno dei cieli. Qualcosa di diverso, totalmente diverso dal mondo. Quindi, se sono suoi fratelli, non sognano di essere capo. Non se lo sognano. Ma sognano invece di essere come lui, che è venuto per servire. Lui dà l'esempio, guardiamolo. Com'è che Gesù, sì, certo è lui il capo, ma com'è che è capo lui? Come esercita il suo essere capo? Lo esercita servendo, mettendosi a disposizione, mettendosi sotto, per sopportare. Gesù è il nostro capo, ma noi non ci sentiamo oppressi da lui. Ci sentiamo sempre sollevati da lui. Quando nel Vangelo anche dopo in tutta la scrittura si usa la parola capo, per esempio il marito è capo della moglie, allora cosa è successo? Che molti mariti hanno dato alla parola capo il significato che dà il mondo a questa parola e hanno cominciato a fare alto e basso in famiglia, a tenere la moglie come schiava, serva. Non ha capito niente. Non ha capito quella parola di San Paolo. San Paolo quella parola la adoperava col significato cristiano, col significato che Gesù dà a quella parola. È capo colui che serve, l'ultimo di tutti, colui che sa mettersi sotto tutti. È capo perché è in grado e desidera morire per la moglie, perché lei abbia sollievo e possa godere comunione e vita. Allora Gesù ha fatto la domanda: chi è più grande nel regno dei cieli? Ma nessuno rispondeva. Ha dovuto rispondere lui alla sua domanda. E come ha risposto? Ha chiamato un bambino, lo ha messo in mezzo. Il più grande è il bambino. È colui che si fa piccolo. Perché? Perché tutti lo servono. Quindi è lui il più grande. Tutti lo servono, il bambino. Si mettono a sua disposizione, ha bisogno di qualcosa, piange, tutti corrono. È il più grande. Perché gli altri vivono per lui. Chi vuole essere grande si farà piccolo, come un bambino, si fa servire, si lascia servire, accetta l'amore degli altri. E l'amore degli altri può contenere qualche volta anche qualche ammonizione, vi ricordate? Ammoniscilo è un atto di amore. Quindi accetto anche le correzioni dei fratelli. La mia grandezza sta nell'essere piccolo, nell'essere un bambino. La vera grandezza è quella del bambino. Quindi, e anche chi serve il bambino diventa grande agli occhi di Dio, perché assomiglia a Gesù che è il servo. Persino i profeti chiamavano il Messia il servo di Yahweh, il servo di Dio. Colui che viene nel mondo non con una mentalità da capo, ma con una mentalità da servo, da servitore. I fratelli di Gesù, il rapporto tra i fratelli di Gesù, devono essere o sono improntati e impregnati sempre di umiltà, perché senza umiltà non è possibile essere servi, e sono improntati e impregnati sempre di ubbidienza, perché non è possibile essere servi se non si è obbedienti. Senza umiltà e senza obbedienza non c'è il fratello di Gesù. Il fratello di Gesù lo si riconosce dall'umiltà e dall'obbedienza, che vive, non che scrive, che vive. Dall'umiltà e dall'obbedienza. Ci sono quelli che fanno voto di obbedienza. Non vale niente. Finché non è, quell'obbedienza non è vissuta. Ed è vissuta quando viene cercata, non subita. Ma quelli che la vivono come voto, diciamo così, non sono gli unici. Anche marito e moglie vivono umiltà e obbedienza l'uno all'altro. perché sono fratelli di Gesù. E allora ci sono sposi, marito e moglie, che cosa fanno? La mattina, quando lui esce di casa per andare al lavoro, la moglie gli dà l'ubbidienza, vai nel nome di Gesù. E allora il marito, che è anche lontano, ma si sente, come dire, investito, unito a sua moglie, come se fosse presente anche lei, perché gli ha dato benedizione. E se anche lei deve uscire di casa o resta in casa, il marito, prima di varcare la soglia per andarsene, lui dice alla moglie: e tu fai il tuo compito qui in casa nel nome di Gesù. E tutti i giorni si dicono così. Oppure vai al tuo lavoro, anche se è un part-time, nel nome di Gesù. E quindi lo fanno il loro lavoro, sia lui che lei, in obbedienza. È un'obbedienza a Gesù, ma attraverso, che è arrivata a loro attraverso il marito o la moglie. Uguale come fanno le sorelle della fraternità e i fratelli. Uguale. Perché tutti uguali, fratelli di Gesù. Più grande, il più grande, allora dice Gesù, non è chi comanda, neanche chi è riconosciuto come autorità nella famiglia o nella fraternità o nella comunità parrocchiale. Chi è riconosciuto che ha l'autorità non è lui il più grande. Il più grande è colui che ha bisogno del servizio degli altri. Sono i piccoli, che possono essere i bambini o tutte quelle persone che hanno bisogno del servizio o materiale o spirituale dei fratelli. Gesù mette in mezzo il bambino, che rappresenta tutte le persone indifese, bisognose di aiuto. Se tu ti metti a servire queste persone, allora sei unito al re del regno, sei suo ministro. Lui è il più grande e tu sei grande della grandezza di Gesù, che è il servo di tutti, perché è il servo di Dio. Chi esercita autorità nella fraternità, nella comunità parrocchiale, nella famiglia, ne ha ricevuto il compito, quindi lo fa con un'obbedienza. Ha ricevuto la benedizione per avere quell'autorità. Pensate, il parroco della parrocchia ha ricevuto dal vescovo benedizione per essere lì come autorità. Ma guai a lui se non la vive come servizio. Guai a quel marito che non lo vive come servizio, il suo compito di autorità. Guai a quel superiore che non lo vive come servizio. E se lo vive come servizio, cosa fa? Prima di tutto ascolta. Prima di tutto osserva quali sono le necessità dei fratelli. Se è il marito, della moglie, dei figli. Se è il superiore, dei suoi fratelli. Se è il parroco, dei suoi parrocchiani. c'è un capogruppo dei membri del gruppo. Prima di tutto ascolta. Ascolta. Perché ama. E anche lui dà esempio di ubbidienza e di umiltà. E perciò, anche se ha un'idea già di come devono andare le cose, ma ascolta, e allora è disponibile a cambiare la propria idea, perché è al servizio del Signore e dei fratelli. Altrimenti trasforma il regno dei cieli, presente in quel luogo, lo trasforma in una succursale del mondo. Se quel parroco, quel capogruppo, quel superiore di comunità, quel capo famiglia pensa di fare il capo e lo fa comandando senza ascoltare, senza umiltà, senza ubbidire lui per primo, ha trasformato o sta trasformando quella porzione del regno dei cieli in una succursale del mondo. Da come vi guardate, mi sembra che state ascoltando e che anche mi pare, che mi sembra che capite e che anche forse dite che è proprio così. Anche in casa vostra, forse, senz'altro. Che bello. Allora andiamo avanti. Sembra che sia finito lì, ma voi sapete che con Gesù non è mai finito. E se io stessi qui anche domani, e voi steste qui anche domani, bisognerebbe continuare. Anche se io non ho preparato altre pagine scritte. Allora andiamo avanti ancora un pochino. Un bel giorno Gesù cosa ha detto? L'ha detto a Pietro. Pasci i miei agnelli. Pasci le mie pecore. Cosa vuol dire? Vuol dire, sii tu il pastore. Quindi prendi in mano il bastone del pastore. Gesù gli consegna autorità sul gregge. Ma in che modo gliela consegna? Non gli dice comanda alle pecore, ma gli dice pasci. Il pastore che deve pascere è attento a vedere le necessità delle pecore. È attento a vedere tutto l'ambiente circostante, se ci sono lupi o orsi che girano intorno. È attento a vedere qual è la fame e dov'è il pascolo. Quindi, quel pascere vuol dire impegna tutta la tua vita a servire. Impegna tutti i tuoi, le tue capacità, gli occhi, le orecchie, l'olfatto, le tue energie, le tue capacità, il tuo tempo. Impegnerò tutto a servire le pecore. Anche se hai in mano il bastone servirà o a correggere il cammino di qualche pecora che sbanda, o a difenderlo dal lupo, che al lupo non va incontro con le carezze, ma col bastone. Il buon pastore. Il buon pastore non è un buonista, che se viene il lupo cerca di trasformarlo in pecora e gli mette sul vestito di pecora. No, col lupo, il bastone lo adopera in maniera diversa che con le pecore. Sì o no? È evidente. Pasce le mie pecore. Vive per le pecore. Vivi per loro. Però prima di dirgli pasci le mie pecore, cosa gli ha detto? Mi ami tu? Il cuore di chi deve essere, non delle pecore. Il cuore deve essere di Gesù. Lui, Simone di Giovanni, chiamato Pietro, deve essere tutto di Gesù, fratello di Gesù, in pieno, completamente, per poter vivere e servire le pecore. Lui non deve amare le pecore, deve amare Gesù. E il suo amore per Gesù diventa servizio alle pecore. Le pecore lo sentono come se lui amasse loro. È l'amore di Gesù che viene, che opera, che agisce e che arriva a consolare, a confortare, a sostenere, a nutrire, a proteggere, a unire le pecore. Quella pagina del Vangelo di Giovanni, non dimenticatela, non lasciatela lì, ogni tanto andate a rivederla, perché non vale solo per Pietro. L'ha detta a Pietro perché era già il primo, a te darò le chiavi del regno, gli aveva detto. Quindi lui, per lui valgono per primo queste parole di Gesù, ma sono parole che valgono anche per gli altri suoi fratelli. Lui, Pietro, darà l'esempio, gli altri impareranno. Quindi chi tra voi è più grande, chi tra voi ha autorità, sarà un servo. Sarà servo di tutti. Ecco, queste sono le parole di Gesù, ma le tentazioni che abbiamo a noi purtroppo sono sempre quelle. Dobbiamo essere vigilanti sempre per la tentazione di esaltarci, di apparire, di cercare titoli, onorificenze, medaglie, vatte la pesca. Essere in prima fila, essere sulla pagina del giornale, attendere il grazie da parte di chiunque, attendere che mi dicano grazie, questa tentazione è sempre presente. E io che vi dico queste cose, ce le ho anch'io queste tentazioni. Questa sera, quando voi ve ne andate, mi aspetto, grazie Padre, oh grazie Don. Per questo il Papa dice, tutti i giorni pregate per me. Perché anche lui questa tentazione. Sarà umiliato chi si esalta, dice Gesù. E l'umiliazione più grande qual è? È di essere ritenuto fuori dal regno da Gesù stesso. Perché chi si esalta è fuori. Non è nel regno, è nel mondo ancora. O è ritornato nel mondo. Chi si esalta? Chi esalta se stesso. Chi si esalta non somiglia al re del regno. E Gesù queste cose le ripete più volte, molte volte, e le ripete ancora perché vengono annunciate ancora le sue parole. Addirittura dice, chi accoglie questo bambino nel mio nome, accoglie me. Quindi chi si fa servitore di un piccolo, che sia bambino, che sia una persona indifesa o incapace, accoglie me. Ma Gesù continua. Chi accoglie me, non accoglie me e basta, ma colui che mi ha mandato. Quindi chi accoglie il bambino diventa una succursale di Dio. Accoglie Dio stesso. Diventa lui un paradiso. Chi accoglie il bambino accoglie me. Impariamo ad accogliere il bambino, il piccolo, il debole, colui che soffre, che ha bisogno d'aiuto nel mio nome. Quindi non è semplice bontà, non è semplice volontariato che si fa per sentirsi grandi, per sentirsi utili, per sentirsi a posto. Non è antropofilia, ma è un atto di fede nel mio nome. È un atto di fede che diventa carità, che porta frutto di carità, come tutti gli atti di fede diventano carità. Amore di Dio per il fratello. Un'altra volta Gesù, verso la fine, siamo già alla vigilia della passione, Gesù deve dire ai suoi ancora qualcosa, perché queste cose sono le prime che dimenticano, come anche noi ve lo dite alla fine, perché sono le prime che dimenticherete già questa sera quando arrivate a casa, le avrete già dimenticate. Il re delle nazioni come si comportano? Non occorre dirlo, lo sapete, l'avete visto, lo vedete, diventano oppressori. È per questo che Gesù, quel giorno che sono andati a prenderlo per farlo re, sarebbe diventato uno dei re delle nazioni, uno che opprime, uno che deve cominciare a prendere in mano la spada, perché deve cominciare a difendere e a punire. Piuttosto Gesù è scappato sul monte, in qualche grotta dove non lo trovavano, tutto il giorno, e si è mosso solo di notte da quel monte per andare giù sul lago a vedere cosa combinano i suoi. Il re delle nazioni. Gesù si è comportato così quando venivano a prenderlo per farlo re. Abbiamo un esempio diverso. Da momento. Conoscete la sua storia? Anche lui era uno che predicava l'amore di Dio, eccetera. Veniva ostacolato anche lui. Viveva in qualche modo, in un modo un po' strano, anche incompleto, viveva l'esperienza del profeta o di Gesù, si può dire, finché sono venuti a prenderlo per farlo capo. Sono venuti da Medina, una città a 350 chilometri, a prenderlo, a dirgli: tu che predichi queste cose belle, vieni tu a fare il nostro re. Il nostro capo, cioè non c'era la parola parenti, le culture, perché siamo alcune tribù, non siamo mai capaci di metterci d'accordo, ma siamo d'accordo che venga, che possa venire tu a fare il nostro capo. E lui dice: oh, che bello, così finalmente posso fare il capo e imporre le cose belle che io predico a tutti. Che è successo? Ha dovuto, dal primo giorno che ha messo piede in quella città, ha dovuto prendere in mano la spada e usare violenza. Che cos'è la spada di violenza? È il segno tipico del mondo. La violenza è l'arma di Satana. Quindi è diventato servo, non più di Dio, con le conseguenze che in parte conosciamo e in gran parte nemmeno conosciamo. E conosceremo. Il re della nazione e il fratello di Gesù non devono prolungare il mondo. Devono distruggerlo, quel modo di essere del mondo, a cominciare da se stesso. Devono distruggerlo dentro di sé. Quindi, in che modo? Gli arrivismi, il senso, il desiderio di carriera, di essere, di comandare, di dire l'ultima parola o la prima, devono vincere. Non succeda come quei due sposi, e lo sposo dice agli amici: io ho sempre l'ultima parola in casa mia. Come mai? Perché io dico sempre: sia fatto come tu desideri, a sua moglie. Allora lui ha sempre l'ultima parola. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Noi non abbiamo altri esempi. Non possiamo cercare altri. Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Dovete imparare da me. Imparate da me che sono umile di cuore e quindi anche ubbidiente al Padre. E noi siamo fratelli di Gesù. Che impariamo da lui. Vigiliamo sempre su noi stessi, ricordando che il regno dei cieli non è il mondo. E da cosa lo si vede che il regno dei cieli non è il mondo? Lo si vede dal fatto che il regno dei cieli ha un re che si chiama Gesù. A un re che è l'agnello immolato. Noi guardiamo a lui. L'autorità che Gesù aveva nel suo regno lo ha portato dove? Sul Calvario e sulla croce. E lì non ha smesso di essere re, anzi, proprio lì la sua regalità è arrivata al culmine. Ecco, concludiamo con questa semplice conclusione. Il mondo è il regno dei lupi, dentro il quale noi soffriamo, dentro il quale noi viviamo come agnelli, perché seguiamo e amiamo il re del regno dei cieli, che è l'agnello immolato. Allora, se volete portarvi con voi così qualche domanda, dove sono io? Dove voglio essere? Nel mondo o nel regno dei cieli? Quando dico il regno dei cieli, non penso al paradiso, ma qui sulla terra adesso, dove sono? Dove voglio essere? E allora, io penso che è evidente la risposta. E allora, dato che voglio essere nel regno dei cieli, imparo ad essere agnello. e imparo da Gesù. Non cerco altri maestri. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.